Buongiorno, siamo giunti al quarto audio di questo capitolo riguardante il disagio mentale. Nell'audio precedente abbiamo esaminato alcune problematiche etiche. Ora ne vedremo un'altra, cioè il rapporto tra etica e psicofarmaci. Gli psicofarmaci sono farmaci che vengono utilizzati nella cura delle malattie mentali, così definite dal dizionario medico Larousse. Afferma il dizionario, gli psicofarmaci si distinguono in psicolettici, barbiturici, neuralettici e psicoanalettici, che innalzano e attivano il tono psicologico. A questi ultimi appartengono le anfetamine, i timoanalettici, tra i quali sono da ricordare specialmente le idrazine per l'effetto inibitore delle monoamido ossidasi. Gli psicolettici vengono di preferenza somministrati ai soggetti ansiosi e agitati, gli psicoanalettici ai pazienti depressi. E poniamo accanto a questa definizione scientifica, per facilitare l'ascoltatore, anche quella riportata da wikipedia.org, che afferma: in medicina, con la definizione di psicofarmaci, si identificano tutti quei farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Si possono classificare in base al tipo di molecole o l'effetto terapeutico. Fra essi i più utilizzati sono gli ansiolitici, gli antidepressivi e i neurolettici, che a loro volta includono molecole appartenenti a classi diverse. A questi possiamo aggiungere i sali di litio e gli antiepilettici usati come stabilizzatori dell'umore. Ci sono anche gli psicofarmaci ipnotici. Dobbiamo innanzitutto ribadire che la diagnosi psichiatrica è tra le più difficili che la medicina contempli. Studi internazionali parlano di un errore diagnostico che va dal 40 al 70%. Per questo, anche nella prescrizione degli psicofarmaci è doveroso procedere con la massima cautela. Inoltre, in psicofarmacologia, l'incertezza posologica è più marcata rispetto al resto della farmacologia, come pure il range di efficacia è particolarmente vasto. Dalle definizioni evidenziate, dalle affermazioni che sono state proposte, comprendiamo che il settore degli psicofarmaci è avvolto da luci e da ombre. Gli psicofarmaci sono senz'altro potenti, sono senz'altro utili, ma non devono essere l'unico strumento di cura del disturbo mentale, perché da soli non bastano. Lo psicofarmaco deve essere sempre supportato da una relazione terapeutica di valore. Di conseguenza, il procedere parallelo del trattamento psicofarmacologico e del trattamento psicoterapeutico, insieme alla relazione terapeutica, non è unicamente un'esigenza clinica, ma è anche un'esigenza etica. Prescrivendo degli psicofarmaci è imprescindibile inoltre ricercare il giusto rapporto tra soppressione della sofferenza e il diritto del paziente a conservare una coscienza mentale lucida. Dobbiamo quindi superare la tentazione di ritenere che l'aumento delle dosi, quando il paziente non risponde, sia sempre la soluzione migliore. E anche il limite tra terapia e accanimento terapeutico in psichiatria è un limite molto sottile. Un altro argomento etico riguarda il rapporto medici e industrie farmaceutiche, che a volte tendono a disegnare come malattie comuni delle banali alterazioni esistenziali, trasformando anche immotivatamente la persona in bisognosa di cure e di farmaci. Un argomento di attualità. Un argomento di attualità riguarda gli immigrati affetti da disturbi mentali e questa sta diventando una nuova emergenza. L'aumento dei flussi migratori comporta un incremento del numero delle persone che sono affette da disturbi psichiatrici. Questo fenomeno, destinato ad ampliarsi nei prossimi anni, come ho ribadito, è una nuova emergenza sociale ed etica. Il distacco dalla realtà originaria, la mancanza il più delle volte di una abitazione, la difficoltà a comunicare, la disoccupazione e i problemi di integrazione in un contesto socioculturale completamente nuovo sono le ragioni più comuni che determinano negli immigrati una fragilità psichica. E questo soprattutto tra i più giovani. Quindi il nuovo scenario che si sta disegnando richiede la definizione dei percorsi di cura, essendo i percorsi tradizionali inadeguati per il differente sfondo sociale e culturale e per le difficoltà determinate anche dalle barriere linguistiche di operare un obiettivo e esauriente scambio di informazioni indispensabili per la cura. Siamo giunti quindi al termine della nostra trattazione e al termine ci poniamo con discrezione e profondo rispetto alcune domande che dovrebbero favorire comportamenti positivi nei confronti di questi fragili. Ci domandiamo: per un ammalato con un grave deficit psichiatrico è possibile il reinserimento sociale? Quale contributo può offrire il singolo, la comunità civile e la comunità ecclesiale? Fra Pierluigi Marchesi, che abbiamo già citato in precedenza, ci offre un consiglio. Scrisse: un figlio di San Giovanni di Dio, padre Benedetto Menni, fondò una congregazione religiosa femminile che finalizza il suo cammino in special modo ed eroicamente nell'assistenza ai malati di mente. E lo stesso padre Menni, nella restaurazione dell'ordine in Spagna, privilegiò l'assistenza psichiatrica fondando numerosi istituti psichiatrici. Ripensando quel modello terapeutico, che fu detto dagli storici metodo di dolcezza, noi abbiamo reinterpretato la riabilitazione come strumento di vera umanizzazione e non soltanto una tecnica o un'esecuzione di protocolli. Le varie scuole di riabilitazione hanno oggi il merito di aver scoperto le infinite vie per aiutare il cosiddetto folle a poter rientrare nella cosiddetta normalità. Ma resta un pericolo. In quanto religiosi e credenti, dobbiamo sentirci chiamati ad evitare di perdere e di soffocare la soggettività del malato mentale. Presi dalle convinzioni teoriche dei modelli riabilitativi, dobbiamo evitare di omologare tutti i pazienti in storie parallele o in storie sovrapponibili. L'uomo, continua Fra Marchesi, anche il folle, è fatto d'immagine di Dio e va rispettato proprio per la sua debolezza estrema e che ne costituisce la vulnerabilità originale. L'uomo è sempre fatto ad immagine di Dio, soprattutto quando vengono in lui smarrite le tracce fisiche e spirituali di quell'intelligenza sublime che ci ha creati proprio ad immaginem e similitudinem suam. Oserei dire che se manca questa fede nel Dio debole e ferito, capace di soffrire nelle sue creature, viene a mancare il presupposto stesso della uguaglianza e della solidarietà tra gli uomini. Se mi è consentito rivolgere un appello finale agli uomini di scienza e ai politici che sono interessati al tema, vorrei dire che il malato mentale oggi ha soprattutto bisogno di questo riconoscimento di Dio ferito che cammina in mezzo a noi. Formiamo quindi persone umane, persone capaci di cogliere il suo grido e persone capaci di comprendere il suo gesto. Dio è in mezzo a noi nei folli, nei poveri diseredati, nella sofferenza, così come nelle conquiste della scienza e nella gioia di vivere. Quindi questi strani che abitano accanto a noi e che noi notiamo per i loro comportamenti originali lungo la strada, ci domandano di utilizzare nei loro confronti il metodo della dolcezza, assumendo atteggiamenti positivi, superando l'irrazionale paura, mostrando disponibilità all'ascolto senza pregiudizi, aiutandoli a superare la solitudine. Per questo dobbiamo rivedere i nostri modi di accostarli e i nostri modi di comunicare con loro. Suggerisce a questo proposito Borgna: nelle pazienti e nei pazienti che precipitano nella malattia mentale si intravede una disperata richiesta di aiuto che Blerer definisce così: accettami, ti prego, per amore di Dio, così come sono. E San Paolo paragona la comunità ecclesiale, cioè la Chiesa, al corpo ed afferma: quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie, e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenze non ne hanno bisogno. Vanier, filosofo e fondatore della comunità Arché, dopo una vita trascorsa con i più fragili della società, commentava: anche nella Chiesa le persone con handicap mentale non sono sempre onorate né viste come necessarie al corpo. Troppo spesso sono considerate come insignificanti, come oggetti di carità. E concludeva motivando l'accoglienza che dobbiamo riservare loro. A volte li si cura, ma senza vedere che è una grazia e una benedizione essere vicini a loro. E il documento di Caritas italiana, che abbiamo già citato in precedenza, vede nella Chiesa mistero di comunione un antidoto contro la grave carenza relazionale del malato del nostro tempo, la quale favorisce lo sviluppo del disagio mentale e non ne permette la guarigione. Quindi la comunità cristiana, che è l'insieme delle persone che sono unite dal debito dell'amore reciproco, devono vedere queste persone unicamente come un dono a cui donare sempre dolcezza.